Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale, domenica 1 febbraio, quarta domenica per anno, 31esima giornata nazionale della vita.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Cielo grigio davanti a me, non mi sento di respirare.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Troppe nubi nella mia vita, quando si schiarirà?
Ieri al catechismo ai miei ragazzi ho chiesto: secondo voi che cos'è la vita? E loro mi hanno detto: la vita è un fiore, la vita può essere un albero, la vita può essere un animale. Certo, bravissimi, ma soprattutto la vita siamo noi esseri umani, siamo la cosa più bella, la parte riuscita meglio. Perché noi viviamo? Perché normalmente respiriamo, camminiamo, mangiamo, ma soprattutto perché abbiamo un cuore e abbiamo un cervello. Ecco ragazzi, questa è la cosa più bella e proprio per questo oggi si festeggia la 31esima giornata per la vita. E noi, ricordatevelo sempre, dobbiamo sempre difendere la vita, da quando essa ha inizio, quindi dal concepimento, cioè da quando iniziamo a vivere nella pancia della nostra mamma, fino a quando siamo vecchi, 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 piccoli, 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 e il Signore ci richiama alla sua casa.
Io sono qui che aspetto, vivo per questa attesa di questo tuo vento che è solo tu dai, solo tu dai. Soffia sulla mia vela come una gran tempesta che con la tua croce viva forza mi dà. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Per celebrare degnamente questa Eucaristia vogliamo chiedere perdono al Signore per due cose: per le volte in cui non abbiamo usato bene il nostro cervello, come diceva Morena, quindi quando non siamo stati liberi nel nostro giudizio e quando non abbiamo giudicato rettamente le cose. E poi vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui non abbiamo usato bene il nostro cuore. Il cuore è programmato in modo da amare, funziona il cuore quando ama. Chiediamo perdono al Signore quando abbiamo utilizzato il nostro cuore non per amare, ma e siamo caduti nell'odio nei confronti dei nostri fratelli.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa. Abbi pietà di noi. Signore, pietà di noi.
Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Ogni mia parola non ritornerà.
Ragazzi, prima della nascita di Gesù c'erano i profeti. Quando è arrivato Gesù, direttamente parlava Gesù alle folle. È proprio come ci ricorda il Vangelo di oggi. Gesù parlava alle folle, non solo con dolcezza, ma anche con autorità.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a dovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Il cruciverba si sta riempendo, completando, e ricordo che due domeniche fa, giornata di preghiera per l'unità dei cristiani, giornata della Bibbia, e abbiamo detto una cosa importantissima: la Bibbia è un invito ed è una promessa. Venite, l'invito, e vedrete, la promessa di vedere. E ricordo che abbiamo inserito quelle due parole. Mi aiutate, io ho la miopia. Quando abbiamo composto la parola Bibbia abbiamo detto due cose importantissime. La prima sulla sinistra, me la leggete voi, quella lì, che comincia con la I? Impegno. E noi abbiamo ricordato a tutti, principalmente a noi stessi, che per seguire la Bibbia c'è bisogno di impegno. Impegno a fare che cosa? Seconda parolina, quella che ha come punto di intersezione, mamma mia che parola difficile, la B, la seconda parola, qual è? Cambiamento. Quindi dobbiamo nella nostra vita impegnarci seriamente, quotidianamente, a cambiare. Parola difficile per dire cambiamento, ve la ricordate, la parola che usa il Vangelo, quando l'invito a cambiare, a cambiarci, a? Nessuno ricorda questa parola importante. Convertirci, perfetto, grazie, grazie per il suggerimento. Allora, dobbiamo impegnarci, alla luce della parola di Dio, dobbiamo impegnarci a convertirci, a cambiare. Il balzo di tensione della corrente. E poi, domenica scorsa, abbiamo celebrato una giornata particolare di persone che stavano bene in salute, la giornata dei lebbrosi, e il tema era una cosa bella. Vi ricordate qual era il tema della giornata dei lebbrosi? Una cosa molto bella, non ve la ricordate? La bellezza. Noi ci dobbiamo impegnare a far sì che i malati, e soprattutto abbiamo pregato per i lebbrosi, non perdessero la loro bellezza, la loro dignità di esseri umani. E quindi le due paroline, la bellezza, noi la dobbiamo in primo luogo, qual è la parolina con la E di intersezione? Vedere, dobbiamo vedere, contemplare la bellezza, e chi contempla la bellezza di Dio, che cosa fa? Si impegna a seguirlo. Quindi il cammino è il seguente: ci impegniamo alla luce della parola di Dio a cambiare la nostra vita, e noi, contemplando la bellezza di Dio, chiaramente che facciamo? La seguiamo, ne rimaniamo affascinati, presi, attirati, quindi noi seguiamo la bellezza di Dio. Oggi che giornata celebriamo? Che giornata celebriamo? La giornata della vita, mi sapete dire il numero? 31, il contrario di 13, allora 31esima giornata per la vita. E noi ogni anno, in occasione della giornata per la vita, abbiamo fatto qualche iniziativa. Abbiamo, ad esempio, parlato di tanti aspetti, ma soprattutto abbiamo parlato della bellezza della vita nascente e quindi della bellezza della vita che cresce nel pancione di mamma. E noi abbiamo detto che è un valore sacro che nessuno deve mai, mai, mai cercare di intaccare, e quindi abbiamo sempre parlato della dignità del concepito, del bambino piccolo 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 nella pancia della mamma, e poi del bambino che nasce, per cui noi facciamo festa, poi lo accogliamo in comunità celebrando il battesimo e poi lo accompagniamo. E per i bambini piccoli poi gli stiamo preparando anche, sapete cosa stiamo preparando per i bambini piccoli? Non lo sapete? L'area verde, o cosiddetto parco giochi, con le giostrine che avete visto, e so che vi siete entusiasmati in fotografia. Per maggio sarà pronto, quindi l'estate sappiamo dove trascorrerla. Allora, abbiamo sempre parlato della vita nascente. Oggi abbiamo con noi due volontarie del CALT, Centro Assistenza Lotta al Tumore, perché abbiamo detto: noi amiamo la vita, ne conosciamo la bellezza e la dignità e la rispettiamo sempre, dal suo inizio, il concepimento nel pancione di mamma, fino a quando, come diceva Morena, si diventa anziani e invece di crescere si diventa sempre più piccolini. Avete visto quei nonnini, quel... Eh sì, infatti i nonnini e le nonnine cominciano a piegarsi con la schiena e cominciano a diventare più piccolini, e quella è la malattia, la vecchiaia, perché poi si va normalmente, si va naturalmente incontro alla morte. A volte può succedere questo, che le persone anziane vengono considerate un po' come un peso e le persone anziane vengono un po' trascurate. A volte succede che la famiglia, che ha già tanti problemi, non riesce a farsi carico della malattia delle persone più avanti nell'età e quindi a volte sono un po' sole. E allora ci sono dei volontari che si mettono a disposizione, ci sono queste due ragazze volontarie, poi alla fine vi inviteranno a fare una cosina, un'offerta per la loro associazione. Noi oggi, proprio grazie alla loro presenza, vogliamo ricordare l'importanza, così come normalmente succede nelle nostre famiglie, di amare, rispettare le persone anziane e offrire loro tutto ciò che è necessario. E qui chiaramente il discorso non vuole essere ideologico, ma concreto. Chi di noi negherebbe ad un proprio caro, ad una persona che soffre, chi negherebbe il pane e l'acqua? È la cosa più normale che noi possiamo fare per le persone anziane. E capite bene che non vuole essere un discorso ideologico, ma è normale che noi offriamo l'assistenza a tutte le persone che hanno bisogno del pane e dell'acqua. Allora ragazzi, chi è che mi aiuta oggi per la predica? Perché oggi... Allora, la vita, dov'è la vita? Ci viene prima la vita. Senza la vita non si può fare quella cosa di cui poi... Vita, vita.
La vita non è un diritto, ma sempre e soltanto un dono. Accogliere la vita significa non sciuparla con il peccato di metterla in pericolo sul posto di lavoro o sulla strada. Occorre amarla anche quando è scomoda e dolorosa. Come per tutte le cose che ci vengono donate, dobbiamo avere cura della nostra vita, proteggerla, anzi valorizzarla.
Che bella questa riflessione. Quindi noi sempre e comunque dobbiamo amare la vita, la dobbiamo proteggere, anzi non soltanto proteggere, la dobbiamo valorizzare, non soltanto proteggere, non soltanto conservare, ma la dobbiamo potenziare, valorizzare. Vi posso fare un esempio? Allora, ragazzi, avete un fratellone che sta per compiere 18 anni? Vediamo un po', nessuno? Ecco, da quella parte c'è un fratellone o una sorellona? Un fratellone, un fratello, e che sta per diventare maggiorenne. Sapete che quando si diventa maggiorenni si può fare una cosa importantissima? Si può guidare la macchina. Per i piccolini abbiamo pensato alla giostrina, l'auto con la molla, no? Per cui poi quando diventeranno maggiorenni prenderanno la patente e utilizzeranno l'auto di famiglia. Cosa voglio dire, ragazzi? Immaginate che papà o lo zio d'America, arrivati a 18 anni, come regalo per il 18° anno di compleanno, regala una fiammante autovettura. Bello, una cosa ultramoderna che consuma pochissimo, per cui per fare il pieno non ci vogliono tantissimi soldini. Ecco, ci potrebbero essere due errori nei confronti di questo regalo. Da una parte, un ragazzo appena compiuti i 18 anni si mette in macchina senza la patente, senza aver fatto scuola guida, si mette sulla macchina e via, 200 all'ora sull'autostrada, sul rettilineo fra Battipaglia e Ponte Cagnano, un po' in discesa, 200 all'ora. È una cosa intelligente? Secondo me significa abusare, significa di questo grande dono non rispettarlo e addirittura danneggiarlo certamente e soprattutto danneggiare anche gli altri. E noi nei confronti della vita potremmo fare questa cosa maldestra, utilizzare male la nostra vita e utilizzarla in modo spericolato. Amo una vita spericolata, conoscete questo canto, questa canzone? I più vecchiarelli, voglio una vita spericolata, i più vecchiarelli. Elena Vecchio, eccola qui, dice, sorride, sì, la conosco bene, voglio una vita spericolata. E poi questo dono che è la vita, si rovina e rovina la vita degli altri. Questo è un errore, abusare della vita, non rispettare, non conoscere le regole della vita, non lasciarsi istruire sulle regole che guidano la vita e quindi rovinarla. Dall'altra parte però si potrebbe fare un altro errore gravissimo, sapete qual è? È quello di prendere la macchina, è troppo bella, è costosa, ha un grande valore, la mettiamo nel garage e non si deve toccare perché costa troppo, perché dobbiamo conservarla per il futuro. E se io prendo la macchina, la lascio in garage un anno, due anni, 10 anni, 20 anni, questa macchina fra 20 anni non funzionerà più, le gomme a terra, la batteria scarica, non funzionerà bene, sarà soprattutto sorpassata. Allora cosa voglio dire, ragazzi? La vita è un dono, dobbiamo rispettare questo dono e quindi dobbiamo rispettare le regole della vita e quindi utilizzarla sempre in un determinato modo, dopo vi dico, ma poi dobbiamo evitare anche il rischio di sciupare una vita senza averla vissuta. Possiamo aver ricevuto un grande dono, ci ritroviamo a conclusione di una vita anche lunghissima, in cui abbiamo fatto tante cose, ma non abbiamo fatto le cose belle, le cose importanti. Questo significa sciupare la vita e questo lo dobbiamo assolutamente evitare. Una cosa, un esempio che ricordo sempre, quando regalano quei fazzoletti di valore, una volta si regalavano, uno le metteva da parte per le occasioni terribili. Bene, a volte succedeva che uno li andava a prendere per l'occasione terribile, per il momento solenne, ma poiché erano stati nell'armadio, nel cassetto, tanti anni, si andava a prendere il fazzoletto pregiato di valore, era stato consumato dal tempo, senza neanche utilizzarlo. Che non succeda alla fine della nostra vita di non aver utilizzato questo dono bellissimo. Grazie. Il secondo grande messaggio, poi andiamo a costruire la parola.
Carità. Un progetto di vita basato sulla carità è come una carta bianca. Quando si ama si può fare qualsiasi cosa. La carità e il peccato non possono convivere. L'amore e l'egoismo sono due realtà contrapposte. La carità cancella il peccato della nostra vita, così come l'acqua spegne il fuoco.
La carità, un progetto di vita basato sulla carità. Sapete qual è l'opposto della carità? adesso qualcuno mi potrebbe contestare, non è proprio così, però mi piace questa idea. Sapete qual è l'opposto della carità? È la paura. Le persone, sapete perché non amano, secondo me? Perché hanno paura di perdere qualcosa. Hanno paura di impoverirsi. Se una persona non è soggiogata dalla paura di perdere qualcosa, ma scopre che con la carità, donandosi, la persona si realizza e si arricchisce. Una grande donna che ha amato la carità, Madre Teresa di Calcutta, non ha avuto paura di impoverirsi economicamente, si è arricchita umanamente e spiritualmente ed ha arricchito tantissime persone offrendo la sua compagnia e il suo aiuto. Bene, allora ragazzi, la carità dovrebbe essere il valore su cui noi basiamo il progetto della nostra vita. Un esempio, immaginate due semi nella terra, coperti dalla terra. Un seme dice: io voglio donarmi, io voglio crescere, io voglio affondare le mie radici nel terreno, io voglio far sì che il mio germoglio salga, rompa lo strato di terra, esca all'aria, sia baciato questo germoglio dalla luce del sole, sia bagnato dalla rugiada del mattino, e quindi voglio far sì che tutti possano ammirare i miei germogli e possano ammirare i miei fiori. Immaginate a fianco un altro piccolo seme, il quale dice: io ho paura di affondare le mie radici nel terreno, è tutto buio, chissà che cosa troverò sotto. E poi, perché rompere i miei germogli cercando di penetrare il terreno, di uscire alla luce? E poi i germogli e le lumachine mi potrebbero rovinare i germogli, le gemme. E poi qualche bambino potrebbe calpestarmi, potrebbe prendere il fiore e portarlo via. E allora no, non voglio germogliare, aspetto tempi più sicuri. E immaginate che arriva una gallina che, raspando il terreno, si mangia il seme. Cosa voglio dire, ragazzi? Dobbiamo vincere la paura, dobbiamo vivere la nostra vita fondandola sulla carità al servizio degli altri. Grazie. Scusami, c'è Sandro che ti attende. Qual è la parola che noi andiamo a comporre? Forza. Allora ragazzi, la nostra forza è la fiducia in Dio. Noi siamo forti nella misura in cui sappiamo scacciare dalla nostra vita la paura e sappiamo accogliere con fiducia la presenza di Dio. Una velocissima idea agli adulti e ai genitori e concludo. Le campane si sono fatte già sentire. L'idea è questa, non so se avete sentito la seconda lettura, San Paolo che dice poi gli sposati amano piacere al coniuge e poi non pensano a Dio. La posso fare una battuta? E piacere al proprio coniuge, il marito alla moglie, la moglie al marito, è una cosa lecita, legittima, una cosa santa. Quindi che bello quando c'è un coniuge che ama piacere all'altro. La battuta, quando ama piacere soltanto all'altro. Mi capite? Questo che cosa voglio dire? Quindi l'amore coniugale è fondamentale, però il problema quando nasce? Quando al di sopra dell'amore per il coniuge non c'è un amore più profondo per colui che è l'autore della vita, per Dio. Cosa voglio dire? Se io amo questa comunità e viene prima la comunità rispetto a Dio, la mia comunità è povera. Se io amo prima Dio e poi, poiché sono amato da Dio e amo Dio, io mi impegno ad amare questa comunità, la amerò sia nei momenti di gioia, sia nei momenti in cui c'è un contrasto con la mia comunità, allo stesso modo nella coppia e nella famiglia. Una donna, per poter donare la vita e per poter curare i propri figli, deve stare bene in salute. Allora impegniamoci a stare bene in salute spirituale. Diamo il primato nella nostra vita a Dio. Nel momento in cui siamo capaci di dare il nostro primato a Dio, beh, di conseguenza noi ci impegneremo a piacere al nostro coniuge, ci impegneremo con il nostro coniuge ad amare i nostri figli, la famiglia, la società. Di questo la Chiesa e la società ha tanto bisogno. Perché? Perché la vita sia rispettata dal concepimento alla sua naturale conclusione, c'è bisogno di coniugi che si amano e di famiglie unite. Il Vangelo ci presenta un episodio dell'inizio della predicazione di Gesù. Gesù si ritrova a Cafarnao nella sinagoga di sabato, il giorno quindi di festa per gli ebrei, si ritrova nella sinagoga ad insegnare. E mentre svolge questo ministero, mentre si trova a commentare la legge di Dio, ripeto, nella sinagoga, nel tempio a Cafarnao, che cosa succede? Che un uomo posseduto da uno spirito impuro, un uomo posseduto da un demonio, comincia a gridare e rivolge questi due interrogativi, queste due domande al Signore Gesù. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? E l'altro interrogativo, sei venuto a rovinarci? Faccio questa riflessione. Ci saremmo aspettati, così come è attestato nel Vangelo, che in altri luoghi ci fossero persone possedute dal demonio, per strada, in luoghi di perdizione, in luoghi in cui non ci sono persone che stanno celebrando la preghiera, persone che stanno celebrando le feste ebraiche. Ci saremmo aspettati di trovarle lì, delle persone possedute da spiriti immondi. Invece noi ci ritroviamo nel Tempio di sabato, quindi persone credenti, persone che stanno pregando, persone che vogliono ascoltare la parola della legge ebraica, ne vogliono capire il contenuto, ne vogliono ascoltare la spiegazione, e ci ritroviamo di fronte ad un uomo posseduto da uno spirito immondo. Cosa voglio dire con questa sottolineatura? Questo uomo che prega, che ha fede, ma che è posseduto da uno spirito immondo, è il nostro rappresentante. Rappresenta quanti vivono l'esperienza di fede, rappresenta quanti vivono l'esperienza all'interno della Chiesa, quanti vivono la propria esperienza di formazione, di servizio, di comunità, in una parrocchia, ad esempio. Rappresenta il nostro essere, rappresenta ciascuno di noi, perché anche dal nostro mondo interiore, così frequentemente, si levano grida di contestazione e di reazione a Gesù Cristo, che evidenziano cosa? Evidenziano un aspetto non edificante della nostra fede, e evidenziano che anche noi, ci auguriamo soltanto in minima parte, siamo toccati da un'esperienza di fede che è non completa, che è ipocrita. Per cui questo non ci deve scandalizzare, sto parlando di me, e quindi credo che potrebbe, con diverse gradazioni, essere vero per ciascuno di noi. Chi di noi può dire ho una fede perfetta, ho una fede completa? Noi tutti certamente siamo toccati da questa realtà, di una fede che è parzialmente toccata dalla ipocrisia. Anche noi siamo capaci di formulare queste due domande al Signore. Signore, che cosa vuoi da me? Che, diciamo, attualizzato e applicato a noi, potrebbe significare questo. Che cosa vuoi ancora di più da me, Signore? Io che soddisfo i precetti della Chiesa, li assolvo, io che prego, io che partecipo alla Santa Messa, cosa vuoi di più da me? E qui dobbiamo dire che una sottile tentazione è quella di vivere una fede fatta solo di parole e una fede povera di azioni e di conseguenti atti di coerenza nella nostra vita. Per cui noi Dio vorrebbe nella nostra vita entrare in tutto, vorrebbe entrare nelle nostre mani, vorrebbe entrare nel nostro cuore, vorrebbe entrare nella nostra mente per trasformare la nostra vita e per fare della nostra vita una lode al Signore, a Dio Padre, e farne un servizio ai fratelli. Invece noi opponiamo questa domanda: cosa vuoi ancora da me? Nel senso che cerchiamo di impedire a Dio di rompere questa corazza, di forarla, per entrare nella nostra persona, ripeto, nel nostro cuore, nella nostra mente. E noi dobbiamo avere il coraggio di dire a noi stessi e di ribadire questa verità: Dio si trova certamente nel Tempio, ma Dio si trova ancora di più lungo la vita, sulla strada. Dio certamente, certamente è presente nel Tempio, certamente Dio però è ancora più presente nella polvere che della strada che conduce da Gerusalemme a Gerico, dove possiamo incontrare noi da buoni samaritani tante persone ferite, e quindi lo troviamo più in quella nuvola di polvere che non casomai nella nuvola di incenso che noi offriamo a Dio doverosamente, lì nella fede e nella liturgia, per poi incontrare Gesù concretamente nella nostra vita, lungo la strada. Noi incontriamo Dio ancora di più nelle piaghe del nostro fratello Lazzaro piagato che nello scintillio degli ori del Tempio di Gerusalemme. Dovremmo avere questa profonda convinzione che dovrebbe guidare la nostra esperienza di fede, che deve essere una fede concreta ed operosa, e diventa anche la nostra fede autorevole nella misura in cui con le nostre opere sappiamo mostrare ai nostri fratelli in chi, in cosa noi crediamo. E poi l'altra domanda: sei venuto a rovinarci? Quindi il primo elemento della nostra ipocrisia, una fede fatta di parole e poche opere. Ed una fede, sei venuto a rovinarci? Noi consideriamo Dio quasi l'antagonista della nostra vita, colui che è geloso della nostra realizzazione e colui che non è al servizio della nostra felicità. Per cui noi dobbiamo, in un certo qual modo, cautelarci contro Dio, dobbiamo prendere le distanze. Per cui è una fede, questo è il secondo elemento di una fede ipocrita, una fede fatta di diffidenza e povera di fiducia. Noi diffidiamo di Dio. Dio è una sorta di Moloch, una sorta di divinità a cui noi dobbiamo offrire un dazio, un tributo, una tassa. Diversamente, il Dio rivelatoci da Gesù Cristo è il Dio che incontra il giovane ricco e gli dice: va, vendi tutto e seguimi, ma non perché deve pagare un dazio, non perché deve non realizzarsi, deve privarsi di quanto ha, ma perché Dio ha un progetto ancora più grande, più bello, per cui è povertà la sua ricchezza materiale. Dio lo vuol far ricco di una realtà infinitamente superiore. Soltanto chi ha questa fiducia, chi ha questa convinzione, è capace di abbandonarsi come un figlio nelle braccia del proprio padre, della propria madre, e quindi fidarsi e seguirlo lungo ciò che il Signore, nella sua imperscrutabile volontà, ha pensato per il nostro bene. Ma attenzione, quando Dio pensa qualcosa per il nostro bene, ridonda questo bene a favore dei fratelli. Perché se una donna, quale Madre Teresa di Calcutta, si è lasciata permeare dallo Spirito di Dio, questa donna non è che è diventata santa per cui ha avuto onori, tributi ed altro. È una donna che in forza di questa esperienza, l'accoglienza di Dio, si è messa al servizio dei propri fratelli. E quindi questa donna ha fatto sì che molti potessero ritrovare la loro serenità, potessero ritrovare la gioia di un sorriso, avessero la possibilità di morire serenamente. E allora anche noi che frequentemente innalziamo, opponiamo questa domanda a Dio: sei venuto a rovinarci? dovremmo chiederci, ma Dio chi è per me? È colui che limita la mia realizzazione o è colui che in quanto liberatore, in quanto salvatore, è colui che mi permette di essere pienamente me stesso e quindi di diventare felice? Due applicazioni e concludo. Quando dico che noi siamo convinti che Dio viene a rovinarci, lo dico, credo, con una motivazione ben fondata. La nostra cultura, in riferimento alla vita, oggi noi celebriamo la giornata della vita. La Chiesa, a nome di Gesù Cristo, ricorda alcuni insegnamenti e poi, a motivo dell'evoluzione della tecnologia e della scienza, applica alcuni valori, il rispetto della vita, alle nuove tecniche che l'uomo va inventando. Bene, quanti scienziati e quanti in mezzo a noi pensiamo esattamente questo. Dio viene a rovinarci, Dio impedisce a noi di poter trovare la soluzione a tante malattie in forza di un principio ideologico. Attenzione, non è così. Andiamo a riflettere, a studiare, a conoscere le questioni morali, le questioni bioetiche e scopriremo che quando la Chiesa difende un principio lo fa per difendere la dignità di ogni singolo uomo e lo fa per difendere soprattutto i più poveri, i più indifesi, perché non è possibile pensare come normalmente si fa, contrabbandando tutto questo come progresso scientifico, che il bene, a volte semplicemente ipotetico, di uno possa essere raggiunto a danno di altri. Non credo che un padre o una madre sia felice nel momento in cui vede che un proprio figlio ritorna alla salute facendola perdere la salute ad un altro figlio. Per cui Dio non è colui che è venuto a rovinarci, Dio è venuto a darci a darci l'intelligenza, a darci il suo aiuto, perché per strade miracolose, attraverso la scienza e la medicina, noi siamo capaci di metterci seriamente al servizio di ogni singolo uomo senza neanche lontanamente danneggiare minimamente un altro fratello. E poi l'altra applicazione, e concludo. Quando noi non ci fidiamo di Dio, quando pensiamo che Dio viene a rovinarci, allora noi nei confronti di Dio assumiamo un atteggiamento di timore, di paura, e ogni suddito che ha paura del proprio sovrano cercherà di ingannarlo. Per cui qual è l'inganno che noi possiamo operare nei confronti di un Dio di cui abbiamo paura? La magia. E proprio pensando al satanismo, alla magia, a tutte queste cose, ricordo di aver letto un'intervista in cui un noto demonologo, una persona che si interessa di magia, di satanismo e affini, ha detto che, avendo studiato in lungo e largo questo fenomeno nel corso della storia dell'umanità, ha detto che sono tre le costanti di questo atteggiamento magico satanico, e sono esattamente questi gli elementi comuni: l'uso di droghe allucinogene, l'uso di sangue di bambini non battezzati e poi le orge sessuali realizzate dagli evocanti, da coloro che evocano quella forza degli spiriti per metterle a loro disposizione. Quindi questi sono tre gli elementi caratteristici comuni: l'uso delle droghe, il sangue di bambini non battezzati, le perversioni sessuali. Ma questo normalmente nell'ambito del satanismo, della magia, lo si fa in sette, in gruppi ristretti, clandestini, non pubblicamente. La battuta che faccio? Pensiamo alla nostra società. La droga si vende davanti alle scuole, ci sono i supermarket della cocaina. La nostra società, il sangue dei bambini non battezzati, le introduzioni delle gravidanze, l'aborto. 3. La pornografia. Un mondo che invoca pubblicamente il demonio. Quando l'uomo non si fida più di Dio, cade nel satanismo. Cosa voglio dire? Impariamo a riconoscere chi è il nostro Signore, chi è il nostro Maestro, il nostro Liberatore, il nostro Salvatore, colui che ci permette di realizzarci pienamente e affidandoci a Lui noi abbiamo la possibilità della salvezza. Affidiamoci a Lui, perché diversamente con le nostre stesse mani da soli sappiamo ben rovinarci. Fratelli, alla gente di Galilea Gesù apparve come una grande luce, perché offriva loro una speranza, un senso nuovo alla vita. Chiediamo al Signore che anche noi possiamo fare l'esperienza di Gesù e ci allarghi il cuore alla speranza e alla gioia. Preghiamo insieme e diciamo: rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore. Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
Signore, in questa giornata preghiamo perché la vita venga rispettata dalla nascita fino alla morte, e soprattutto preghiamo per chi lotta per non perderla. Preghiamo.
Signore, ti preghiamo per tutti coloro che non apprezzano la propria vita ignorando i tuoi insegnamenti. Fa che possano ritrovare la gioia di vivere attraverso la fede. Preghiamo.
Gesù, fai star bene tutte le persone del mondo che possono avere una vita migliore e avere da mangiare. Preghiamo. Prego per le persone che sciupano la loro vita e per quelle che la sprecano. Preghiamo. Preghiamo per tutti noi perché con l'aiuto di Dio possiamo trovare la forza di perseverare nell'amore e nella carità verso tutti i fratelli. Preghiamo. Oh Signore, ti vogliamo pregare per tutti i nostri catechisti affinché riescano sempre ad insegnarci e a spiegarci il significato di tutte le cose belle che tu ci offri. Preghiamo.
Prego per quelli che sciupano la vita affinché la usino bene per incamminarsi verso la strada giusta e che trovino la forza per superare i timori e gli ostacoli lungo il viaggio.
Ti vogliamo pregare, oh Signore, per ringraziarti dello straordinario dono della vita che tu hai fatto ad ognuno di noi, sperando di poter sempre essere capaci di sfruttarlo nei modi migliori. Preghiamo.
Rinnova.
Gesù, il tuo Vangelo è la bellezza notizia che mi guida, mi dà speranza e mi sostiene nel camminare ogni giorno con te. Aiutami ad essere come tu mi vuoi. Preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, affinché tu possa aiutarci a capire il senso delle parole con le quali ti manifesti a noi. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo.
Signore, aiutaci a raggiungere quella bellezza interiore che tu hai e guidi i nostri passi perché solo con te al nostro fianco saremo veri figli tuoi. Preghiamo per i malati, per tutti i bambini come i monti.
Signore, preghiamo per i poveri affinché possano crescere sani. Prego perché ci sia pace tra i popoli. Prego perché in famiglia non ci siano conflitti tra i parenti. Prego perché i poveri abbiano casa, abbiano amici, abbiano una famiglia. Prego perché non ci sia guerra, prego perché Dio protegga loro e li benedica, preghiamo.
Preghiamo per la gente che sciupa la vita.
O Padre, fonte di ogni dono, nella tua immensa bontà esaudisci le nostre preghiere, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore. Trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare. Unica ragione tu. Unico sostegno tu. Al centro del mio cuore ci sei solo. La stella polare fissa ed era sola.
la forza di amare, questa è la mia preghiera. Forza di parlare, di agire, di soffrire, di lasciare tutte le cose o di essere lasciato solo. Aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò. Dammi la certezza di amare, questa è la mia preghiera. La certezza che appartiene alla vita nella morte, alla vittoria nella sconfitta, alla potenza nascosta nella più fragile bellezza, a quella dignità nel dolore che accetta l'offesa, ma rifiuta di pagarla con l'offesa. Dammi la forza di amare sempre e ad ogni costo.
E tu splenda sempre al centro del mio cuore.
Dio che ci hai nutriti alla tua mensa fa che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Signore.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Gesù Signore, andate in pace.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Notiziario. Sacro cuore.